la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici e ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Gustavo Messina per la parte tecnica, Gianmarco Murroni in regia come assistenza alla trasmissione. 335 12 43 722 è il nostro numero di telefono per interagire con noi, porre domande anche all'ospite sul tema della trasmissione di oggi. Noi ci avviciniamo al viaggio, 40° viaggio del Papa, e il Papa partirà il 31 gennaio per la Repubblica Democratica del Congo e poi sarà in Sud Sudan per tornare a Roma domenica 5 di febbraio. Noi vogliamo incominciare a conoscere ad esempio il Congo, in particolare la Repubblica Democratica del Congo. E saluto, gradito ospite in studio qui a Roma, John Mpaliza, che è un congolese, vive e lavora da 30 anni in Italia, in particolare a Trento, è un attivista per i diritti umani. Grazie e ben trovato sulla Radio Vaticana.
Grazie a lei e grazie agli ascoltatori.
Iniziamo a conoscere la Repubblica Democratica del Congo. Il Papa sarà a Kinshasa, una città di 15-16 milioni di abitanti. E c'è una prima particolarità. Davanti a Kinshasa scorre il fiume Congo, che noi chiamiamo fiume, ma immagino che abbia delle distanze tra una sponda e l'altra molto molto ampie, e dall'altra parte c'è la Repubblica del Congo, quindi un fiume divide Kinshasa da Brazzaville. Perché questa divisione? Ricordiamolo ai nostri ascoltatori.
Intanto grazie della parola e dell'invito. Bisogna partire da molto lontano. In passato, fino al 1885, questi due paesi facevano parte dell'impero Congo, Congo con la K. Poi nel 1885, finita la tratta dei schiavi, quindi il commercio triangolare, a Berlino le potenze europee si incontrano e decidono di spartirsi l'Africa col righello. Ecco, quindi questi due fratelli, sorelle, quindi il Congo con la K, impero, viene diviso, una parte diventa Angola, una parte con Repubblica Democratica del Congo, che era stato fondato come Stato indipendente del Congo, proprietà del re del Belgio, e l'altro pezzo, quello che conosciamo come Repubblica del Congo, che fu anche chiamato Repubblica Popolare del Congo, fu dato alla Francia, quindi era il Congo francese. La Repubblica, quella oggi chiamata Repubblica Democratica del Congo, proprietà del re del Belgio, Stato indipendente del Congo, è stato regalato al re Leopoldo II e per 23 anni era una sua proprietà. Nel 1908 c'è un referendum in Belgio, perché i belgi dicono il re non può mangiare da solo. Finalmente noi diventiamo colonia belga nel 1908, quindi diventiamo Congo belga, e questo fino al 30 giugno del 1960, quando arriva la cosiddetta indipendenza.
Tra Kinshasa, città che visiterà il Papa, e Brazzaville, il rapporto è buono, però, perché...
Il rapporto è buonissimo, come ho detto, sono due sponde del fiume, un fiume che è quasi un mare, ma manca un ponte, quindi la gente usa navi, piroghe in alcuni posti dove è tipo lo stretto di Messina, ma comunque si usano mezzi abbastanza di fortuna.
Cioè non c'è un collegamento terrestre?
Non c'è un collegamento terrestre, e questa è la cosa drammatica veramente per l'Africa, perché chi gestisce, e uso bene la parola, chi gestisce e controlla l'Africa, che non siamo noi, non sono i nostri governanti, molto spesso non hanno permesso, e questa è una parola scelta anche appositamente, non hanno permesso mai che venissero costruite le infrastrutture per collegare tutta l'Africa. Ecco, quindi Congo, Brazzaville e Kinshasa sono le due capitali più vicine del mondo, quindi ci si aspetta che ci sia un ponte che colleghi praticamente queste due città che hanno le stesse etnie, perché erano praticamente lo stesso impero in passato.
John Mpaliza, noi vogliamo conoscere il Congo anche attraverso la tua storia personale. Tu hai studiato in Congo, i tuoi genitori sono riusciti a farti studiare anche se in realtà erano una famiglia al servizio di quello che era il colonialismo di allora.
Lo dico sempre quando vado a parlare con gli studenti, scuola media, scuola superiore, questo che faccio così più o meno come lavoro. Io sono ingegnere informatico, laureato in Italia a Parma. Ho lavorato 12 anni come programmatore per il comune di Reggio Emilia, quindi vivo in Italia da 30 anni, che sono veramente un bel posto. Sono arrivato che avevo 23 anni. E i miei non erano ricchi, i miei erano una famiglia modesta, però quando ero piccolo il Congo era ancora un paradiso. Chi poteva studiare studiava, e allora quindi io ho fatto il liceo scientifico in un college di gesuiti, college Boboto a Kinshasa, seppure sono nato a Bukavu, dove il papa doveva andare, Goma, Bukavu all'est. Sono cresciuto a Kinshasa, ho fatto il liceo scientifico lì, ho fatto 2 anni di ingegneria politecnica all'università di Kinshasa. I nostri guai sono iniziati con la caduta del muro di Berlino, 9 novembre 89, ero appena arrivato all'università. Quindi Mobutu diede l'ordine di arrestare tanti studenti. Io ho dovuto lasciare il Congo nel 91 per l'Algeria, città a Orano, e lì ho ripreso gli studi da zero, quindi università, un anno di ingegneria elettronica. Arrivo in Italia nel 92 come turista, visitando prima Parigi, Bruxelles e poi finalmente Roma per vedere il Colosseo, il Pantheon, i musei Vaticani. E quando dovevo ripartire per l'Algeria ho perso l'aereo, e quella sera e quel pomeriggio c'è stato un attentato all'aeroporto di Algeria. Allora ho deciso di rimanere in Italia come richiedente asilo politico. Dopo ho cominciato a fare un sacco di lavori in Puglia per raccogliere pomodori, in Calabria per raccogliere arance, e poi come muratore, e finalmente all'età di 30 anni nel 1999 mi riscrivo all'università a Parma per fare ingegneria informatica. Questa è un po' la mia vita, ma 9 anni fa mi sono licenziato proprio perché per raccontare il dramma del popolo congolese, un dramma che ha fatto già circa 10 milioni di vittime. Io stesso ho perso mio padre nel conflitto, una sorella dispersa, e quindi ho pensato che fosse veramente importante per me, che sono italiano, sono congolese, raccontare. E io utilizzo la marcia, io faccio tante marce dall'Italia a Bruxelles, Finlandia, tutta l'Italia ho fatto a piedi, ho incontrato anche Papa Francesco 2 volte consegnandogli dei messaggi per il Congo. Questo è il metodo che utilizzo, e poi vado nelle scuole per le conferenze.
Voi come società civile italiana avete fatto un documento che idealmente viene consegnato anche al Papa. Ascoltiamo il contenuto di questo documento in questa scheda che ora la regia manderà in onda.
La Repubblica Democratica del Congo è ricca per l'abbondanza delle risorse minerarie che possiede sia sul suolo che nel sottosuolo, come diamanti, oro, cobalto, indispensabile per le batterie delle autovetture elettriche, rame e soprattutto coltan, necessario per qualsiasi strumento elettronico, oltre ai legnami pregiati, alle biodiversità e una vastità di terre coltivabili. Una ricchezza che non ha alcun valore se confrontata con l'estrema povertà nella quale vive la popolazione. Il 70% dei congolesi vive sotto la soglia di povertà, una persona su 3 soffre di fame acuta e l'aspettativa di vita al momento della nascita si aggira intorno a 59 anni per gli uomini e 61 per le donne. Al centro di questi 3 decenni di conflitto vi è il controllo del territorio, soprattutto dell'est del paese, area dove sono presenti la maggior parte delle risorse minerali e posta al confine con Burundi, Ruanda e Uganda. Una guerra senza fine che ha reso impossibile la visita del Santo Padre nella martoriata città di Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu. A Papa Francesco, in procinto di partire, 107 associazioni, comitati e gruppi della società civile italiana hanno inviato una lettera con la richiesta di dare voce al grido della popolazione congolese, facendo conoscere le sue sofferenze e al tempo stesso denunciando le cause strutturali e le responsabilità politiche ed economiche del mondo che si appropria delle risorse naturali, dei mercati e delle risorse umane di questo paese. Le 107 associazioni chiedono una smobilitazione e smilitarizzazione militarizzazione della regione del nord e sud Kivu. Si denunciano da un lato tutti i crimini di massa, violazione dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commessi in Congo, e dall'altro si suggerisce una roadmap per l'uscita dal conflitto che ancora oggi è causa dell'attuale situazione nella quale vive la popolazione della regione dell'est del paese.
Ecco John, una scheda che in modo, se vogliamo, semplice ha un po' riassunto, ha voluto riassumere quella che è la storia, il dramma, la sofferenza, ma anche la ricchezza e anche la speranza del Congo. Abbiamo sentito che il Congo è un territorio ricco e ti voglio ora fornire una chiave, la finanza, l'economia. Questo può essere uno dei problemi del Congo.
Mi sono proprio commosso quando ho sentito questa scheda, questa informazione, come venivano lette, cioè proprio mi sono commosso perché è difficile ascoltare quanto questo paese sia vasto, sia importante, sia strategico, sia ricco e immaginare che la popolazione è veramente povera. Questo paese è il paradiso terrestre. È il paradiso terrestre, i minerali, diamanti, oro, rame, cobalto, stagno, manganese, piombo, zinco e possiamo andare avanti. Ha la seconda foresta pluviale dopo l'Amazzonia, vuol dire che è strategico per la lotta contro i cambiamenti climatici. 8 volte grande l'Italia, terre fertili completamente. E allora immaginarsi che lì si viva l'inferno, un autentico inferno per le popolazioni fa veramente malissimo. Ecco, quindi la questione, sì, la finanza, i soldi, l'economia è un problema per noi, perché il Congo potrebbe vivere anche senza questi minerali. Cioè noi abbiamo territorio fertile che addirittura mio padre e i nostri antenati dicevano che in quei terreni che abbiamo basta buttare un seme di fagioli, andare via e tornare dopo una settimana e trovare che, cioè non c'è bisogno proprio di buttare acqua o concimi o quant'altro, praticamente è una terra fertile al 100% che potrebbe addirittura, questi sono dati di organizzazioni internazionali che dicono che quel territorio potrebbe nutrire tutta l'Africa, assolutamente tutta l'Africa, ma anche abbiamo acqua in abbondanza perché il fiume Congo è il quarto al mondo per portata, vuol dire acqua dolce, abbiamo laghi importanti, noi siamo nella regione dei grandi laghi, per esempio il lago Tanganyika è 90 volte il lago di Garda. Cioè si dice addirittura che le guerre del futuro sono per l'oro blu, quindi l'acqua. Siamo centrali sia per il clima, sia per i telefonini, quindi la tecnologia, sia per la questione proprio idrica. Ecco, quindi è chiaro che è l'economia internazionale, mondiale, occidentale dei paesi industrializzati che gestisce, diciamo, il destino proprio di questo paese. E i giovani oggi stanno chiedendo di mettere fine a questo modo di gestire le cose a livello globale e soprattutto di dare ai congolesi la possibilità di poter esprimersi, di emanciparsi, di uscire da questa schiavitù moderna da cui partiamo, in cui stiamo ancora e speriamo che domani cambi.
John, abbiamo in collegamento Don Giovanni Piumatti, missionario Fidei Donum della diocesi di Pinerolo, per 50 anni missionario in Congo. Don Giovanni, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi di volerci ascoltare.
Don Giovanni, stiamo cercando di capire che cos'è il Congo, i problemi del Congo, che problematiche, come si possono risolvere, e dico una cosa grossa, questi problemi. Lei, Don Giovanni, che Congo ha conosciuto in 50 anni di missione all'interno di questo paese?
In poche parole, che Congo ho conosciuto un Congo accogliente, aperto. 50 anni non ho avuto la necessità, tantomeno qualcuno che mi invitasse a tornare a casa amico. Mi sono trovato accolto come un fratello, accompagnato come fratello, più di così non saprei dire. Ecco, mi sono sentito nel clima di cui Papa Francesco parla, cioè siamo tutti fratelli, facciamolo vedere. Ecco, loro me l'hanno fatto vedere.
Come missionario che cosa, che lavoro faceva?
Ero in una missione, così volevamo essere un po' sullo stile, un gruppetto di italiani, un po' lo stile delle piccole comunità dei fratelli di Charles de Foucault. Il vescovo, Monsignor Catarico, ci ha accolti, ha detto: avete piacere, avete voglia di lavorare, venite, state qua. E poi questo gruppetto, dove c'era una vecchia parrocchia abbandonata, si è instaurata una fratellanza, per cui sono venuti molti amici dall'Italia nel frattempo a trovarci. Si è fatto un collegamento in cui non eravamo solo quei tre o quattro presenti, sacerdoti e laici, ma amicizie vissute, visite frequenti, sistematiche. Mi sembra una relazione bella tra piccole comunità, due villaggi, ecco. Praticamente siamo stati in due villaggi ai margini della foresta per 50 anni, non abbiamo girato per il Congo. Per me il Congo geograficamente era una piccola parrocchia in cui, ripeto, mi sono trovato bene, per quel motivo sono rimasto tanti anni.
Don Giovanni Piumatti, secondo lei il significato di questo pellegrinaggio del Papa in Congo quale potrà essere?
E sicuramente, come dice lui, anche lì un fratello, un papà che viene a trovare la realizzazione, anche un po' la risposta a un'aspettativa che è tipica del cuore africano. La nostra gente diceva sovente: una capanna, una casa che non accoglie un ospite non è una casa. E se il Papa viene come fratello, come dice, ha detto, mi pare che non ci sia un'espressione più bella e più completa di quella. La aspettano, in questo momento aspettano veramente con ansia, più che grandi, ci aspetta sicuramente anche gente che lo aspetta, ma la gente semplice è proprio un fratello bisognoso, per di più, tanto più c'è questa situazione strana e non troppo bella da parte dell'Europa, il silenzio, la disattenzione, il non ascolto, le non informazioni. Ecco, la nostra Africa, quella che ho conosciuto io, sente questa situazione dimenticata. È come quando si cammina un sentiero di montagna e tu sei al fondo e quasi quasi senti che si sono dimenticati, ci sei anche tu. Ecco, questa situazione giù è vissuta, per cui una visita di Papa Francesco non è soltanto un amico che viene per caso, è un grande amico, ecco.
John Palizza, Don Giovanni Piumatti ci dice che l'Europa, diciamo, non aiuta il Congo. Perché?
L'Europa non aiuta il Congo, no, da oggi. È una questione che parte veramente da molto lontano. L'Europa, visto che abbiamo parlato prima di finanza, di economia, quella Europa lì non aiuta l'Africa, non aiuta il Congo, non ha intenzione e probabilmente neanche l'interesse. Infatti lo vediamo oggi con l'arrivo della Cina, lo vediamo con l'arrivo della Russia, lo vediamo con l'arrivo dell'India, Turchia, tutti questi paesi emergenti che hanno bisogno di quei stessi minerali di cui hanno goduto per secoli gli europei. Ecco, quindi adesso ci troviamo a subire proprio anche dei conflitti, no? Conflitti europei occidentali che si combattono sul nostro territorio. Infatti si dice che quando gli elefanti combattono, chi ne fa le spese? L'erba. Gli elefanti sono le multinazionali, sono questi paesi potenti, potentissimi, che hanno paura anche che l'Africa riesca a risollevarsi, a emanciparsi, perché verrebbe meno quel interesse, quella possibilità di poter attingere alla sorgente proprio delle ricchezze. Quindi per l'Europa probabilmente non interessa, ma diciamo che a tanti europei, così come ci siamo trovati 107 associazioni, come tante altre persone dopo 30 anni che vivo in Italia, posso garantire che ci sono tantissimi europei che hanno a cuore questa parte dell'umanità. Quando si dice, proprio Francesco dice, fratelli tutti, che siamo proprio così, e lo dice di nuovo con il Laudato Si, ricordandoci che siamo tutti nella stessa barca a proteggere il pianeta, perché nessuno si salva da solo. All'Europa finanziaria, economica, non interessa, ma noi siamo interessati a fare capire questa situazione all'opinione pubblica, pubblica ai giovani che sono il futuro, quindi le generazioni a venire, perché si cambi questo modo di fare.
La guerra che è in corso in Congo ha una causa finanziaria, chiaramente.
La guerra in Congo potrei dire che è puramente una guerra economica, una guerra finanziaria, ma diciamo proprio una guerra economica. Non è un conflitto etnico, come molto spesso per denigrare gli africani, ma anche per far capire che allora se non ne parliamo, perché proprio questi qua sono dei incivili, allora perché parlarne? Tanto si stanno massacrando tra di loro. Diciamo che in Congo non ci sono etnie dichiaratamente in guerra tra di loro. Qualcuno può anche volere qualcosa dall'altro, ma non è praticamente questo. Siamo 450 etnie, nessuna etnia è maggioritaria, nessuna quindi è minoritaria, quindi non c'è una competizione forte per dominare sugli altri. Questo l'abbiamo imparato nel nostro passato, perché l'Africa è sempre stato un continente di unità, di solidarietà, e questa solidarietà, questa unità è stata rotta con la tratta dei schiavi, con la schiavitù, quindi distruggendo quelli che erano praticamente i nostri valori. E oggi un po' con il presidente Mobutu, che è stato purtroppo un dittatore, ma ci ha lasciato uno spirito di unità che ci sta salvando oggi, perché ci sono dei piani di balcanizzare questo paese che è grande 8 volte l'Italia. Allora, quindi la guerra è puramente economica, perché ci sono le multinazionali che finanziano con i proventi di tutta la tecnologia, finanziano con parte dei proventi, finanziano i gruppi ribelli, i mercenari, tramite i paesi vicini, l'Uganda, il Ruanda, il Burundi. Questo è dichiarato proprio dagli esperti delle Nazioni Unite.
Don Giovanni Piumatti, un'ultima riflessione, siamo in chiusura. I giovani possono essere la speranza di un riscatto del Congo?
Sicuramente, come tutti gli altri, né più né meno. Ecco, io sono stato superficiale un po' all'inizio, dicendo che io sono partito verso l'Africa quando in Italia, nelle parrocchie, la gente, anche semplice, era molto interessata, sapeva che c'era un'Africa, e la sofferenza di oggi è questa. Ecco, mi trovo in Italia in cui quasi quasi non ci si accorge che esiste anche l'Africa. Quindi c'è stato un degrado molto grande oggi in Italia. Ecco, se tocchiamo i problemi profondi di cui parla anche John, nel 70, quando sono partito, non c'era un'Africa che non faceva parte del mondo. Oggi qui in Italia, dove sono rientrato, ripeto, nei discorsi, anche nelle parrocchie purtroppo. Dunque, diciamo che gli aiuti, le offerte ci sono, la gente è generosa, gli italiani vogliono fare qualcosa per l'Africa, ma non c'è più un'Africa che cammina con noi, vive con noi. Ecco, questo silenzio che non c'era 70 anni fa, oggi c'è. A me pone dei grandi interrogativi. E l'Africa è cosciente, i giovani di là sono coscienti di questa situazione un po' di dimenticanza, mentre i giovani di qua, ecco, possono dare contributo, interessarsi un po' di più.
Grazie.
Dove ho potuto contattare dei giovani nelle scuole, c'è interesse. Secondo me chi fa da ponte verso i giovani è decisamente un pochettino lacunoso.
Certo, grazie Don Giovanni, abbiamo capito perfettamente, torneremo con lei a parlare di Congo anche durante il viaggio del Papa. Grazie Don Giovanni per questa testimonianza, 50 anni missionario in Congo. Noi chiudiamo questo collegamento, chiudiamo anche il programma. John, i giovani africani hanno la forza, la consapevolezza che è vicino la possibilità di cambiare un po' questa situazione?
Non è uno slogan, i giovani sono proprio il futuro, e in Africa lo stanno anche dimostrando. Ricordiamo che l'Africa oggi fa 1,4 miliardi di abitanti, nel 2050 saremo 2 miliardi.
Molti giovani escono dall'Africa.
Allora, sono il 60% di questa popolazione, 1,4 miliardi, che nel 2050 saremo 2,5 miliardi, Oggi il 60% hanno meno di 24 anni. Non tutti escono dall'Africa. Noi vediamo semplicemente che si punta la telecamera a Lampedusa, no? Non tutti escono, perché altrimenti si dà un esempio cattivo e che rischia anche di spingere anche altri giovani di uscire. Allora, i giovani oggi stanno lottando. In Congo ci sono tanti movimenti importantissimi, così come in Africa, e stanno chiedendo sempre di più istruzione e che avere anche possibilità di potersi esprimere.
Grazie a John Palizza, congolese da 30 anni in Italia, attivista per i diritti umani. Torneremo a contattarti. Grazie da Luca Collodi, linea alla regia.